Ragazzi, tantissimi auguri di buon Natale e di buon anno a tutti quanti gli ascoltatori di TMV Radio e di Maracanà dal vostro amico Massimo Bonanni. Un abbraccio.
Un sereno Natale a tutti i nostri amici ascoltatori, un sereno Natale a tutto lo staff di Maracanà e naturalmente a tutti gli operatori di TMV Radio, ma soprattutto al mio nostro capitano Marco Piccari, che comanda questa squadra da grandissimo professionista qual è, e quindi riassumo questi auguri a tutti, augurando un 2023 che spero porti quello che più desiderano. A tutti buon Natale, da Massimo Brambati è tutto, a voi la linea.
Buongiorno dal Qatar, Antonio Di Gennaro. Vorrei mandare un caloroso augurio di buon Natale e di un felice anno nuovo a tutti gli ascoltatori di TMV Radio, con la speranza che sia un anno bellissimo per tutti.
Ragazzi, sono Massimo Orlando. Volevo ringraziare tutti voi, e siete davvero tanti, che ogni giorno ci seguite su Maracanà. Colgo l'occasione per farvi gli auguri di buon Natale, ma soprattutto di un 2023 che possa essere pieno di soddisfazioni.
Tanti auguri di buon Natale e di buon anno nuovo agli ascoltatori di TMV Radio e Maracanà, da Daniele Galbo.
Un altro anno sta andando via, apriamo le braccia al 2023 e colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti gli amici di TMV, agli amici della radio, allo staff, alla proprietà, ma soprattutto ai radioascoltatori. Auguri, 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 augurissimi a tutti da Gaetano Imparato.
Bene, bene, abbiamo sentito un po' di messaggi di auguri della nostra squadra che ci accompagna nei lunghi pomeriggi delle tante voci che sentite. Adesso, altro bel momento che vi abbiamo così accennato in precedenza. Allora, intanto, insieme ad Alessandro Sigozzi qui in studio, nel pomeriggio di TMV Radio a Maracanà, vado a dare il buon pomeriggio a Marco Conterio. Ciao Marco, ben trovato.
Eccomi, ciao ragazzi, ciao ragazzi, buone feste.
Allora Marco, intanto grazie come sempre, però abbiamo un ospite che volevo condividere insieme a te, così gli facciamo qualche domanda, lo ritroviamo dopo un po' di tempo. Tra l'altro è stato qui in studio un po' di tempo fa in una serata del Maracanà quando andava in serale ed è stato ospite qui con noi, abbiamo fatto veramente una bella chiacchierata di calcio generale, un po' di cose, e mi fa ripiacere ritrovarlo, che è Pietro Leonardi. Ciao direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, piacere mio.
Come va prima di tutto? Come stai?
Tutto bene, tutto bene, bene. Andiamo avanti.
Allora, sì, dai, ci facciamo una.
Anche perché indietro non si può andare.
Sì, se potessimo tornare indietro, in molti penso che.
Allora, non ditelo a me.
Allora, Marco Conterio è collegato qui con me da tutto Mercato Web, come sempre. Marco, vuoi partire tu? Dai, facciamo, apri tu le danze con qualche curiosità e domanda. Facciamo qualche minuto con il direttore, dai.
Allora, direttore Leonardi, intanto insomma è un piacere sentirci, lo facciamo da un discreto tempo. E, ma io volevo sapere un po' che idea si è fatto di tutto questo caos che sta montando attorno al calcio, il calcio italiano, la Procura Federale che assolve 11 club adesso chiede di nuovo di riaprire il fascicolo per 9 di questi, perché i documenti sono a Procura di Torino, la differenza rispetto all'inchiesta precedente non riguarda Napoli e Chievo perché non sono due club coinvolti nell'inchiesta della Procura di Torino, nell'inchiesta Prisma, e visto che l'ho riguardato, no, in passato la questione delle plusvalenze, direttore Leonardi, volevo capire un po' il suo parere su questa inchiesta.
Ma guarda, il parere è abbastanza semplice. Partendo da un presupposto che c'è chiaramente il rispetto e l'augurio che per la Juventus e per i club coinvolti possano dimostrare la loro innocenza e dimostrare che non c'è nulla di irregolare. Fatta questa premessa, c'è una situazione che, l'ho detta nel mio caso anche in un altro intervento che ho fatto, che non è uniforme, che non c'è chiaramente lo stesso peso, la stessa misura, no? Se porto in ballo la mia vicenda, purtroppo, le situazioni ancora in essere della Procura di Parma, praticamente ancora non si chiudevano le indagini, con tutte le documentazioni già ancora segretate, non c'era nulla. Io ho ricevuto in termini di pochissimo tempo non solo il deferimento, la squalifica in 3 gradi di giudizio per arrivare tutte e 3 gradi alla radiazione, non c'era nulla. Poi dopo chiudono le indagini e di quei capi di imputazione, di 13 capi circa, 11 non esistevano proprio, però non potevamo difenderci. E nel caso specifico invece, dopo addirittura rinvio a giudizio e tutto il resto, ancora non erano scattati nemmeno differimenti. Perciò questo che mi disturba molto è questo atteggiamento della giustizia sportiva, che chiaramente va rivisto, ma non per il caso mio, perché a me obiettivamente non sto facendo tutta questa filippica per me, perché il calcio per me, dopo tutti questi anni, sono un osservatore, hanno voluto così e va bene così. Ma
ricordiamo, molto... direttore, giusto, faccio una piccola parentesi per il discorso del crack Parma. Ci furono 5 anni di inibizione per lei, visto che stiamo parlando di questo, è una parentesi che noi avevamo fatto.
Ma non erano solo 5 anni e la preclusione significa radiato,
sì.
E certo. Perciò questo significa per me, per Ghirardi, io ritengo che sia corretto una rivisitazione di questa logica della giustizia sportiva.
Stiamo parlando sempre di plusvalenze, Pietro, giusto, direttore?
Ma i temi sono di natura finanziaria, sempre bilancistica e tutto il resto, ma io parto da presupposti che sono: quando c'è una logica che va rispettata, di magistratura ordinaria, che c'è un procedimento penale, che c'è un procedimento civile, secondo me, se non si hanno gli elementi, la giustizia sportiva non deve accelerare. Casomai, se ha il timore che Leonardi è un danno per il calcio italiano, sospende, quando poi ci sono tutte le documentazioni, fa il suo iter, e se è giusto radiarlo, si radia. Però se si fa per Leonardi immediatamente in 3 gradi di giudizio, secondo me sarebbe corretto che si faccia per tutti. Oppure sarebbe ancora più corretto non farlo, in attesa di... potevo essere tranquillamente come gli altri sospeso, e poi dopo, quando finivano i procedimenti, se era il caso di essere radiato, doveva essere radiato, e di conseguenza no. Questo è un
po' di essere stato l'unico ad aver pagato per questa questione delle plusvalenze, a prescindere da come, anzi, a prescindere, poi vedremo come finirà.
Come ho detto dal primo giorno, se io ho commesso qualcosa di irregolare, è giusto che paghi. Però io penso che sia corretto, per chi è preposto, che è la magistratura ordinaria soprattutto, valutare il tutto. Se poi ero da radiare o sono da radiare, è giusto quello. Ma ribadisco, quella mia non è una filippica per me, perché io dopo quasi 8 anni non è che ho altri obiettivi nella vita, ormai è una vicenda che mi ha segnato profondamente. E perciò di conseguenza, ma io parlo per da qui in avanti, per il futuro, mi auguro che possano rivedere queste cose, possano essere riviste, perché non si possono prendere delle decisioni ad personam. Penso che sia giusto uniformarle e adeguarle, perché per di più i tempi cambiano, passano, no? Prima, più di qualche anno fa, non si parlava mai di plusvalenza, adesso si parla di plusvalenza, adesso ci sono altri temi che vanno approfonditi, e poi vanno approfonditi in una maniera appurata, perché poi quando si parla di plusvalenza, tante volte si parla, ma chi è che determina questi valori? A volte anche a livello di magistratura ho letto i riferimenti, potranno essere un sito che non ne voglio parlare, non sempre parlato, vero. Che è fatto da ragazzi che nascono in Germania, e cioè quello che attendibilità c'ha questo? Io penso che ci sia bisogno di persone che conoscano quello che è queste logiche di economia di un certo tipo.
Quanto pericoli, vale allora un calciatore oggi, Leonardi? Glielo chiedo perché giustamente lei dice: se ne riparla troppo oggi di plusvalenze. Ecco, e prima Brambati ha detto: sì, sono sempre fatte. Quando si facevano qui in Italia, noi partecipavamo a mondiali, vincevamo delle coppe, eccetera, che fossero un po' gonfiati i valori dei calciatori, non interessava nulla a nessuno. Ma adesso che il prodotto calcio è per molti inguardabile, da 2 edizioni dei mondiali non andiamo nemmeno a giocare, ecco, qual è oggi il valore di un calciatore? Che cos'è che lo determina? Le prestazioni in campo, la sua possibilità di essere rivenduto? Dato che oggi lei lo vede da fuori questo movimento, quale pensa che sia la questione chiave quando dice alcune cose vanno riviste?
Allora, no, va rivisto. Io quando parlo di alcune cose che vanno riviste le regolamentazioni per quello che concerne la giustizia sportiva. questa è la prima cosa. Bisognerebbe che facciano una riforma di un certo tipo per non far passare più quello che ho passato io, che hanno passato in tanti anche altri, giudicati senza avere nemmeno le carte in mano. Questa è una cosa che penso sia fondamentale.
Certo.
Dall'altro lato, per quanto riguarda il concetto plusvalenza, ma il concetto plusvalenza, no, il prezzo di un calciatore può variare da un mese all'altro, da sei mesi all'altro, a secondo di quello che sono le prestazioni. Perciò chi può determinare, chi è in grado di dire che un calciatore può valere,
vale di più? Certo.
Ma non pensa però, che questo però abbia consentito a qualcuno di dire, dato che non... Sì, prego.
Scusami, no, su questo però la specifica è per questo è stata la giustizia sportiva adesso nel primo procedimento, infatti poi non è andato avanti, perché è chiaro quello che dice il direttore di giustizia, cioè il valore di per sé è impossibile da dare, a meno che non venga provata la fraudolenza nello stabilire un valore ad hoc per, lo dico in modo...
Far quadrare i bilanci.
Questo non si può fare se non con un'intercettazione o con la magistratura ordinaria.
Ecco, ma qui hai centrato il problema. Questo è un altro discorso. Cioè, se uno ammette di aver commesso un'ipotesi di reato, questo pochi avrà queste carte, io non lo so, certo. Intercettazioni e altre cose. Ma per quanto mi riguarda, non c'è un'intercettazione, per esempio, mia, tra me e Ghirardi o tra me e altri ex colleghi, che parlo di questo. Io non ho mai parlato di queste cose. Poi per di più, io negli anni, mi sto forse dilungando troppo, sembra che sto facendo qualcosa per me e non è questo il motivo. Io vorrei dare dei contributi che non devo giustificarmi con nulla, con nessuno, perché non mi interessa. Però voglio dire, io negli anni, la storia dice, Empoli, Udinese, a parte la parentesi Juventus nell'ambito del settore giovanile, Empoli, Udinese, Parma, basta andare a vedere quanti calciatori sono stati ceduti e quanto hanno prodotto negli anni di mercato tutti quei calciatori. E il valore, se permettete, lo fa chi compra. Chi compra, se è in grado di determinare una cifra,
il valore del calciatore arriva,
quello è il valore, no? Come logica,
sì,
no?
Sì, sì.
Perciò io vedo questo, poi tutto il resto c'è un mondo da dover parlare. Io penso che però bisogna dare una rallentata da un punto di vista di essere così giustizialisti subito, dare subito le responsabilità.
Ci rallentiamo un altro po', andiamo un po' più lenti, Leonardo. Va troppo veloce la giustizia sportiva. I bilanci del calcio italiano parlano di perdite da 1 miliardo di euro l'anno, che poi diventano 100 milioni, perché gonfiando il valore dei calciatori si crea una bolla enorme. Se lo chiedevano anni fa quelli del New York Times, dicono è un regolamento un po' lassista con una contabilità creativa. Prima che esplodesse lo scandalo, gli americani sono un po' matti, ma ci arrivano 4-5 anni prima. Lei dice va ammorbidito ancora di più.
No, io ho detto un'altra cosa. Io dico che in fase di valutazione, se ci sono delle ipotesi di reato, i soggetti interessati o i club, per certi versi, ma soprattutto i soggetti, per me vanno sospesi. Poi dopo si giudicano quando c'è tutto quanto in mano,
certo.
Non che si giudicano senza avere
materiali in mano. No,
certo.
Non procede.
No,
a fretta cattiva consigliera.
Di tempistiche della giustizia sportiva che vuol fare la giustizia ordinaria, dice il direttore Leonardi. Marco, faccio un paio di domande,
vai.
Perché mi interessa molto la questione vista dal punto di vista del direttore. Ma io faccio un esempio molto semplice, che è quello che da uomo non di conti, ma mi viene come esempio sempre. Cioè, troviamo una soluzione. Ok, riduciamo l'effetto benefico della plusvalenza a bilancio, soprattutto laddove non vi è uno scambio di denaro, ma soltanto di giocatori.
Cioè,
l'accusa che viene fatta alla Juventus, perché uno scambio tra giocatori laddove non c'è movimentazione di denari, visto come è strutturato il bilancio bianconero, non può esserci una plusvalenza generata in questo caso. Ecco, l'effetto benefico della plusvalenza, se lo riduciamo il problema, eliminiamo il problema, anche se la plusvalenza di per sé è l'obiettivo di qualsiasi azienda: comprare una merce e guadagnarci.
Allora, però io voglio dare un ulteriore contributo per dare, diciamo, un senso al tema, no? E questo va bene, l'ipotesi, tutte le varie cose, tutto come ho dichiarato all'inizio, tutto da appurare. Però creare una plusvalenza vuol dire anche una logica, scusate il giro di parole, degli scambi, questo tipo di discorso. Poi c'è anche un altro effetto che non è tanto positivo, che è quello dell'ammortamento. Cioè, questo significa che poi bisogna pure ammortizzarlo, questo costo, e questo fa sì che ci sono degli ammortamenti che durano per anni sulla base dei contratti e delle durate dei contratti dei singoli calciatori. Perciò, se anche c'è un effetto nell'immediato, poi dopo negli anni c'è un effetto negativo non indifferente. Questo, io penso che questa sia un'analisi che debba essere fatta molto approfondita in riferimento a tutto questo discorso. Ma poi io non penso che si tratti lì di questo tipo di situazione soltanto di un concetto di plusvalenza. Come è stato detto poco fa, ci sono tutta una serie di altre logiche che sono figlie di intercettazioni e altre cose, che chiaramente chi di dovere, chi è preposto, andrà ad approfondire e farà quello che dovrà fare. Io ribadisco però che quello che riesce una realtà preposta come la magistratura, perciò documentazioni attraverso intercettazioni e tutta un'altra serie di cose, la giustizia sportiva non ce l'ha. Questo tipo di cose non ha queste potenzialità. Perciò dice, io ribadisco su di me, perché non mi piace parlare degli altri. Leonardi, è un'ipotesi di reato, si sospende. Poi andiamo ad appurare,
vai a verificare tutto quanto e poi
andiamo a verificare. Quando abbiamo tutte le documentazioni, lo giudichiamo. Non è, dico, perché c'è un'ipotesi, Leonardi continua ad operare, a reiterare questo ipotetico. No, non ho detto questo. Io dico, si sospende e poi andiamo per analizzare, non analizzare senza aver nulla in mano. Questo è un po' il principio. Io ho fatto un esempio che poi, per di più, che è un tema diverso, no? Che è quello mi dispiace anche che magari nomino, ma io penso che ne parli bene nominandolo. Ma il caso di Beppe Signori è un esempio emblematico che questa giustizia sportiva deve riformarsi, perché Beppe Signori, da quello che ho letto e visto, e voi sarete ancora più informati di me, è stato squalificato, e sì, tutto il resto poi è stato dalla magistratura assolto perché il fatto non sussiste. E la giustizia sportiva e la federazione, perché non avendo elementi diversi, lo ha graziato. Ma che vuol dire graziare una persona che non ha fatto nulla? Cioè, se voi andate a interpretare quello che sto dicendo, secondo me è paradossale questo. Cioè, invece di chiedere scusa della squalifica per quella la durata, si grazia. Allora, queste cose si possono riformare, e ribadisco, non servono a Leonardi, e Leonardi ora fa un'altra cosa come discorso, ma perché? Perché questo? Cioè, perché no? Perché
è mala giustizia, come la mala sanità.
Si vuole mantenere un'autonomia fatta ad personam da parte della federazione della giustizia sportiva. C'è poco da fare, questo è evidente, eh? È una cosa assolutamente chiara, non è che devo stare qui a spiegare, sì, altro
Marco,
da quel punto di vista.
Marco, hai un'altra domanda? Approfittiamo ancora qualche altro minuto, poi salutiamo.
Sì, un'ultima curiosità, visto che, sì, insomma, quegli anni sono passati, direttore, nel calcio tornerebbe con un ruolo
questo
attivo?
Calcio qui mal volentieri ci tornerei, più per rispetto della mia famiglia, delle persone che mi vogliono bene e che in questi 7-8 anni, visto che io non ho mai voluto commentare, per loro potrebbe essere una soddisfazione. Per quanto mi riguarda, per quello che sto vedendo, assolutamente no, perché sto vedendo delle robe. Quando all'epoca io fui giudicato, l'ho dichiarato più volte senza che nessuno mi ha smentito, prima ancora dei giudizi sportivi, ok, l'ex presidente federale disse: Leonardi e Ghirardi, però io parlo chiaramente per quello che mi riguarda, devono essere fuori da questo mondo. Radiati ancora non c'era giudizio, perciò già si era fatto un processo nel processo, no?
Si sono ammorbiditi col tempo, direttore. Sono diventati più garantisti col tempo, ha visto?
No, vabbè, poi dopo lì c'erano, dopo 2-3 mesi c'erano le elezioni del presidente federale, vabbè, lì. Però si è fatta una logica di pulizia. Benissimo, io ero il cancro del calcio. Adesso io vi invito a voi, non lo devo dire, in questi ultimi 7 anni che cosa è successo nel calcio. Perciò questo significa che non è che abbiamo dato una ripulita togliendo Leonardi, eh? Quello che è successo a seguire, quello che sta succedendo, quello che sono l'evolversi delle crisi delle varie società, gli indebitamenti, rapportati a quello che era il problema Parma, rapportati ad ora quanti debiti hanno questi club. Però cioè, invece di migliorare, se la situazione era quella che dice col Parma si sana tutto, non mi sembra essere sanato, anzi si è fatto peggio. Però Leonardo, anche quello, e lo tenga ci tengo a precisarlo, che era nel calcio quando c'è stato Calciopoli e non so, manco nominato, quando c'è stato il ragionamento per esempio delle scommesse, l'unica squadra che in quell'anno, potete andarvelo a controllare, ha perso con una squadra retrocessa che era il Bari in casa rischiando di retrocedere è stato il Parma, guarda caso tutti gli altri nel caos, e il Parma ha perso la partita e nemmeno tirato in ballo. Viene fuori la logica delle fatturazioni false che ne avrete riportato di qualche tempo fa, le richieste dei PM a Napoli per quel altro procedimento dove si enfatizzava anche lì Leonardo, la richiesta del PM, ora spero, mi auguro che venga ratificata dal giudice, la richiesta è assolto perché il fatto non sussiste. Allora ero io e male, va bene, io ho ingoiato quello che ho ingoiato per 7-8 anni e questo dovrebbe essere una risposta alla domanda che mi hai fatto: ci ritorneresti nel calcio? Cioè, a me mi è sembrato che, e poi dopo il giudizio, quello quando finirà quello penale, perché quelli civili siamo stati assolti sempre, quando finirà quello penale, se sarò condannato, come ho sempre detto, è giusto che paghi, ma se non sarò condannato, io dico, a me tutte queste schifezze che mi sono state dette, chi le rende indietro? Cioè, questo è un po' il senso, no? Secondo me c'è qualche cosa che, allora, per non far passare altre persone quello che ho passato io o la mia famiglia, mi auguro che riformino queste cose, che riguardino un attimo quello che sono le situazioni, questa voglia di enfatizzare o quella o in altre circostanze la voglia di ammorbidire o di soffocare. Non mi sembra tanto normale questo.
Noi siamo arrivati al termine. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Marco, proprio in estremis ai titoli di coda, poi liberiamo il direttore.
Io ho una curiosità che all'epoca la questione Parma, tra l'altro, la seguì anche abbastanza direttamente, però il direttore mi deve levare una curiosità: come faceste a fidarvi di Manenti? Ecco, questa è una curiosità che le volevo chiedere da tanto tempo, non mi sono mai...
L'ultimissima,
Io non ho mai parlato, in questi anni non ho mai parlato, perché non mi sembrava corretto, anche nello svolgimento dei procedimenti che io parlassi, era corretto così. Girardi vende a Taci, Taci vende a Manenti, ok? Io non mi devo fidare di nessuno, cioè io sono... Forse per qualcuno, per il più, è passato che io ero il proprietario del Parma. Io non ero il proprietario del Parma, io ero un dipendente. Questo significa che il proprietario vende a Taci, Taci non rispetta assolutamente, ed è stato condannato, cioè, in riferimento a questo, non rispetta l'accordo non pagando quello che doveva pagare. La condizione di tutto ciò vende a Manenti. Appena c'è la cessione a Manenti, io... Nell'atto notarile il sottoscritto si dimette dal consiglio di amministrazione e dopo pochi giorni mi dimetto proprio totalmente anche da direttore generale. Questo per far capire che questo tipo di situazione, io ne sono rimasto inerme, perché che potevo fare? Non era mica mia la società, Se Taci la vende a Manenti e io non posso fare altro che dimettermi, mi sono dimesso.
Certo. Va bene. Pietro, noi ti ringraziamo tantissimo. Magari la prossima volta parliamo pure un po' del campionato, se ti va, facciamo un po' una chiacchierata
di calcio, perché sennò questo sembrava come una difesa a me stesso.
No, vabbè.
Io ho partecipato perché voi siete sempre molto carini e disponibili, ma soprattutto per dare dei contributi, per cercare di dare dei contributi, certo. mi piace parlare invece,
assolutamente,
magari non c'entra in merito, ma magari parlare di calcio,
no lo faremo, dai, lo faremo appena riparte il campionato, se possiamo ti disturbiamo, parliamo pure un po' di calcio giocato, perché poi è quello poi che ci piace anche.
Era inevitabile, tocchiamo un tema sì, così importante, sì, ma sì, che l'ha riguardata, i giornalisti se no ci dicono dove vivete sulla luna,
certo assolutamente,
è doveroso. Di altre frasi di circostanza penso che ho detto la mia senza nessun tipo di filtro.
Pietro, perciò... ti do una notizia che così la condividiamo al volo, che insomma sto leggendo che c'è sempre questo, poi magari Marco ce la specifica ancora meglio, però sì. Ranieri sta tornando al Cagliari, sembra, no?
Sì.
L'accordo quasi ci siamo, Marco, al volo ti dico.
Sì, per essersi convinto, tra l'altro un ritorno a così tanti anni di distanza che secondo me va a superare quasi radice, cioè così a memoria, cioè ritorno veramente a ben più che agli albori della carriera.
Lui dall'88 al 91 era stato al Cagliari,
allora
se non erro. Quindi mi dai un tuo Pietro, mi dai un tuo pensiero su questo ritorno di un allenatore, insomma, che...
Vabbè, ma Ranieri è un monumento del calcio. È la storia. Da un certo punto di vista che ha dato lustro al calcio italiano e anche al calcio estero, facendo un'impresa incredibile con l'Ester, perciò io penso che sia un grande colpo per il Cagliari, un po' per quello che è stato a Cagliari, anche per risvegliare una realtà che merita chiaramente dei palcoscenici importanti, perché rappresenta una regione.
Assolutamente. Pietro, ti ringraziamo tantissimo, direttore.
Grazie
Pietro Leonardi, a presto, un abbraccio. Grazie e buon Natale. Buon Natale.
Esatto. Auguri anche a voi e buon Natale alle vostre famiglie.
Grazie,
auguri, direttore.
Grande affetto. E Marco, ti facciamo anche a te gli auguri, perché oggi è l'ultima puntata di Maracanà, poi torniamo subito dopo Natale, però insomma, ti facciamo gli auguri. Grazie, a presto.
Se volete farmeli, ve li prendo, ve li faccio, li faccio comunque.
Auguri.
Ci sentiamo dopo le festività.
Sì, ci sentiamo presto.
Il 2, oggi sono 10 giorni all'inizio del calciomercato. Ti dico, già poi alle ore 19 con Cristiano Cesarini parleremo delle 10 cose, insomma, delle cose che ci dobbiamo aspettare nel mercato invernale. Quindi ci sarà molto spazio per il calciomercato, per tutti i volti. Quindi dalle 19, poi ne parliamo sempre su TV. Però alle 19 ci sono
19 io, appuntamento con Marco Conterio. Appuntamento con Marco Conterio sulle 10 cose del calciomercato con lui dentro Piazza Affari. Grazie Marco, a presto. Adesso inizia un'altra parte, siamo in ritardissimo, ci scusiamo. Alessandro, torniamo subito, perché adesso c'è un momento che volevamo fare una dedica
doveroso,
particolare.
Doveroso.
Torniamo subito.